Eccoci qui, nuovo episodio di Serial Chiller, il podcast di Screen Week completamente dedicato alle serie TV. Io sono Luigi e oggi parleremo del lato tecnico delle serie TV. Mi avete fatto un sacco di domande su Instagram, tante domande molto interessanti, vi ho spinto io a farmele, e devo dire che siete curiosi sul lato tecnico delle serie TV. Siete sempre stati curiosi. È un argomento che a me affascina da sempre, ci vivo in questo mondo e parlare comunque di ciò che c'è dietro le quinte è sempre tanto interessante. Non parleremo solo di questo perché ho intenzione di darvi parecchi consigli su nuove serie TV. Alcuni ve li ho dati già sui social, altri saranno esclusivi per il podcast. È un momento difficile per tutti noi, è un momento in cui siamo in isolamento, siamo in una vera quarantena e le serie TV possono aiutarci a distrarci un pochino, quindi insomma ne abbiamo bisogno sempre in generale, questo è un po' il mio motto, ma in questo momento ne abbiamo bisogno più che mai. Tra l'altro, nella sfortuna siamo abbastanza fortunati perché abbiamo a disposizione parecchie piattaforme e tantissimi contenuti. Siamo veramente nella golden age delle serie TV. Parleremo anche di ciò che sta succedendo alle produzioni delle serie TV, quindi come il Covid-19 abbia avuto impatto anche sulle produzioni delle serie TV. Molti show si sono fermati, molti show non completeranno le loro stagioni, quindi vedremo anche quella situazione, vi spiegherò un po' come stanno le cose e cercheremo di capire almeno quali sono le serie che sono state insomma colpite da questa sventura, proprio come tutti noi, purtroppo. Allora, io direi di iniziare subito dalle domande che mi avete fatto, perché sono un sacco interessanti e coprono parecchi argomenti, e poi passeremo a tutte le serie TV che sono state colpite da ciò che sta succedendo nel mondo. Allora, una delle domande più gettonate, probabilmente ve l'ho suggerita anch'io, ma vi siete fatti un sacco di domande al riguardo su questo argomento, insomma, è cosa significa 8-7 Central? Sarebbe quando nei poster o nei promo o ovunque vedete 8/7 con una C piccolina accanto. In realtà può essere un 8, un 7, un 9, un 8, può essere 8-7 Central, può essere 9-8 Central, insomma tutti quei numeri che vedete nei poster che sembrano un orario, ed effettivamente sono un orario, ma adesso vi spiego in che senso. Me l'avete chiesto tante volte nel corso degli anni: Luigi, cosa significa 8/7 con la C piccola, 9/8 con la C piccola, 10/9 con la C piccola? Tutte queste cose si pronunciano 8-7 Central, 9-8 Central, 10-9 Central. E adesso vi vado a spiegare che cosa diavolo significa. Allora, sì, è l'indicazione dell'orario. È la messa in onda rispetto alle fasce orarie degli Stati Uniti. Quindi se un programma andrà in onda alle 8-7 Central, quindi 8/7 C piccola, significa che andrà in onda alle 20 nella zona est degli Stati Uniti, quindi sulla East Coast. gli Stati Uniti hanno varie time zone, quindi East Coast, centrale, montagne, West Coast, Alaska e Hawaii. Quando parliamo di 8-7 Central vuol dire che uno show andrà in onda alle 20 sull'East Coast, mentre andrà in onda alle 19 sulla zona centrale degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti hanno diverse fasce orarie, quindi loro calcolate che quando io sono a New York e poi vado a LA ci sono 3 ore di fuso. Quindi se avete presente un po' la geografia degli Stati Uniti, un programma che inizia alle 8-7 Central andrà in onda alle 20 a New York e alle 19 in una città qualunque della zona centrale. Tra New York ed LA ci sono 3 ore di fuso, come vi spiegavo, ma comunque quando uno show deve iniziare alle 8, inizierà alle 8 di New York a New York e inizierà alle 8 di Los Angeles a Los Angeles. Questo perché? Perché gli Stati Uniti sono enormi e ovviamente se un programma va in onda alle 8 di sera a New York, quelli di LA magari alle 5 del pomeriggio lavorano. Quindi quando le città sono vicine, quando gli orari, i fusi sono vicini, quindi quello East e quello Central sono orari abbastanza vicini, quindi se una cosa va in onda alle 8 sull'East Coast nell'orario East, poi va in onda alle 7 nell'orario centrale, allora è un orario che comunque ci sta, un'ora non è un granché di differenza, ma se iniziano a diventare 3 ore da costa a costa, le cose cambiano in maniera evidente. Quindi per questo motivo, insomma, esistono questo tipo di orari. La televisione americana funziona così. Quindi se ti dicono 8-7 Central, va in onda alle 8 nella parte East, quindi nella parte Est degli Stati Uniti, quindi a New York. Va in onda alle 7 invece nella zona centrale degli Stati Uniti. Funziona così, lo so, noi non abbiamo fusi orari in Italia, quindi per noi è assurdo magari pensare ad una cosa del genere, ma le cose negli Stati Uniti stanno così. Quando ovviamente ci sono degli eventi live, Super Bowl, Teen Choice, le cose vanno in onda in contemporanea. Non sempre, perché alcune volte le fanno in differita, però per molti eventi live le cose vanno in onda in contemporanea anche a New York ed LA. Poi mi chiedono su Instagram perché ormai contano più i plus 7 che il rating della diretta. Allora, i rating plus 7 sarebbero i ratings, quindi gli ascolti a 7 giorni da una messa in onda. In realtà sì, adesso contano un pochino di più rispetto a prima, ma ti dico che in realtà i pubblicitari, comunque le persone che pagano per avere degli spot in televisione, guardano di più gli ascolti live ancora nel 2020, anche se le cose sono parecchio cambiate. Prima si dava, insomma, una corsia preferenziale agli ascolti che faceva una serie TV o comunque un programma live la stessa sera che andava in onda. Quindi se, non so, facciamo un esempio, Grey's Anatomy mi fa 7 milioni di giovedì e poi con il DVR, le on demand e tutto il resto, chi se l'ha registrato, chi lo guarda dopo sui vari dispositivi che hanno negli Stati Uniti, il tutto arriva a una decina di milioni di telespettatori con, insomma, con tutti i dati che vengono aggiunti. i pubblicitari guardano sempre di più a quei 7 milioni che l'hanno guardato il giovedì sera su ABC, seduti sul divano. Insomma, conta sempre di più, ovviamente, il dato della serata. Però, finalmente, insomma, nel 2020 siamo arrivati ad un punto in cui i pubblicitari e coloro che si occupano di vendere gli spazi e comunque coloro che gestiscono le serie TV sui network danno anche importanza ai dati a 7 giorni o ai dati a 2 giorni, che sono principalmente le due opzioni che vengono comunicate tramite la stampa, quindi i dati plus 2 e i dati plus 7. E sì, sicuramente hanno più importanza ora. In passato non avevano tutta questa importanza. E c'è da dire che noto un trend positivo quando si parla di ascolti americani, che adesso, specialmente i network, tengono conto di vari fattori, perché gli ascolti non sono più quelli di una volta, parliamoci chiaro. Insomma, Grey's Anatomy non ti fa più 20-25 milioni di telespettatori, non ci sono più Lost, Desperate Housewives, ma non perché insomma non ci sia il pubblico, ma perché è cambiato il modo di guardare le serie TV. Tanti le guardano su Hulu, su Netflix, insomma, sui vari dispositivi. Non c'è più l'idea di mettersi sul divano a guardare una serie la sera, perché la fanno su un determinato network. Insomma, le cose sono cambiate, ci stanno arrivando solo ora coloro che si occupano di rilevare i dati, onestamente, perché adesso, quando leggi comunicati stampa o quando leggi di un successo di una serie, vengono riportati anche i dati, non solo live, ma anche i dati a 2 giorni, i dati a 7 giorni, i dati delle piattaforme. Ad esempio, Game of Thrones, che è stato un grandissimo successo di pubblico, è partito con dei dati live che non erano un granché, insomma faceva 2 milioni alla prima stagione, mi sembra. È arrivato ad un'ultima stagione che faceva tipo 10 milioni live, 12 milioni live, mi sembra, e in totale, tra piattaforme, streaming, dispositivi, era un qualcosa di incredibile, più di 20 milioni di telespettatori, ma anche, insomma, molto molto di più. E quindi queste persone che guardano non in modo convenzionale, quindi magari non su una TV ma su un dispositivo, su un iPad, su HBO Go, sulle app dei vari network, vanno conteggiate assolutamente, perché sono persone che guardano questa serie. Bisogna anche dire che secondo me tante serie sono state ingiustamente cancellate, proprio perché gli ascolti non ti danno un'idea chiara di quanto una serie TV sia vista, specialmente gli ascolti i Nielsen, cioè quelli principali della TV USA, ma anche ci mettiamo in mezzo anche l'Auditel, che comunque sì, ti dà un'idea di quante persone stiano guardando un determinato show nel tempo, ma poi alla fine non è mai, secondo me, anzi secondo molti, il risultato esatto. Quante persone, insomma, guardano le serie in altri modi, quante persone non le guardano in TV ma le guardano sull'iPad, sul Mac, sulle varie app. Quindi secondo me sì, una piccola rivoluzione è iniziata nel rilevare gli ascolti delle serie TV, ma serve ancora fare tanto per insomma migliorarsi in questo senso. Questa domanda è parecchio interessante. Con il successo delle varie piattaforme streaming, la TV americana ne sta risentendo? Beh, secondo me sì, basta guardare gli Emmy tutti gli anni, Netflix fa il pienone, sta iniziando ad insinuarsi anche a vari award show, insomma, ma anche semplicemente ormai il modo in cui noi pensiamo alle serie TV. Se voi pensate alle serie TV, le pensate in TV o le pensate su una piattaforma? Ormai le pensiamo praticamente sulle piattaforme. Come dicevo, si è perso un po' il senso di mettersi tutti insieme a guardare una serie sul divano, oppure, non so, in stanza, sulla TV, ad un appuntamento preciso. Le piattaforme streaming ti danno la possibilità di scegliere quando guardare una serie, ti danno la possibilità di decidere come guardarla, quanti episodi guardare, ed è questo che fa la differenza. Non dico che la broadcast television sia morta, perché non è assolutamente morta, anzi riesce ancora ad offrire delle perle, e ci sono serie TV sulla broadcast negli Stati Uniti che hanno ancora parecchio successo. Parlo di Grey's Anatomy, parlo di 911, quindi comunque c'è modo per avere una sorta di convivenza tra broadcast television e tra piattaforme streaming, ma secondo me ad un certo punto ci sarà un twist, un colpo di scena in cui dovremo capire come andare avanti, ovvero se continuare ad avere anche la broadcast television, e secondo me non ce ne allontaneremo tanto presto, o se passare direttamente solo a piattaforme streaming. C'è da dire che stanno arrivando un sacco di piattaforme streaming. Netflix già c'è, Hulu è negli Stati Uniti, abbiamo Disney Plus adesso, arriveranno negli Stati Uniti HBO Max con tutti i contenuti HBO Warner, e Peacock, che è la piattaforma streaming di Universal, con tutte le serie NBC, Universal, e CBS All Access, che già esiste con tutti i contenuti CBS. Quindi siamo arrivati davvero ad un punto in cui siamo pieni di piattaforme streaming, non in Italia. In Italia abbiamo Netflix, Disney Plus, abbiamo altre piattaforme come Infinity, Now TV, però insomma, negli Stati Uniti, che comunque sono il centro dell'intrattenimento mondiale, la situazione è questa, e chissà che cosa succederà. Allora, altra domanda: serie TV via cavo, che cosa significa? Allora, serie TV via cavo significa che va in onda su un canale via cavo. Negli Stati Uniti c'è la TV via cavo, ci sono due tipi di canali via cavo: basic cable, quindi quei canali inclusi nel pacchetto basic e che sono free, e premium cable, quei canali della TV via cavo che sono a pagamento. Tra i canali basic della TV via cavo americana segnalo ad esempio Freeform, mentre tra i canali premium, quindi a pagamento, della TV via cavo americana segnalo HBO, Showtime, FX. Di solito serie TV via cavo premium principalmente vuol dire che si cerca di fare TV di qualità. Pensiamo ad HBO, pensiamo a Showtime, pensiamo ad FX. Mentre gli altri canali, insomma, basic cable, mandano in onda serie TV di ogni genere, anche molto belle. Anche MTV è basic cable, Disney Channel negli Stati Uniti dovrebbe essere basic cable, quindi veramente c'è una marea di contenuti che possiamo vedere nella TV USA. Io ogni volta che vado negli Stati Uniti e giro i canali dico: oh mio Dio, hanno un sacco di canali. Rispetto a noi hanno veramente tanto a livello di offerta televisiva, sia per quanto riguarda la basic cable, sia per quanto riguarda la premium cable. Veramente hanno tantissimi contenuti e tu veramente puoi passare da una bella serie di Freeform a una bella serie HBO e niente. Questo è, sono i canali via cavo, serie TV via cavo vuol dire che va in onda su un canale via cavo, che sia basic cable, quindi una serie di Freeform, che sia premium cable, una serie di HBO, ad esempio. Altra domanda, non ho mai capito cosa sia e perché si usa il rating 18-49. Questo è molto interessante. Grazie per la domanda, perché adoro le domande sugli ascolti. Allora, perché si usa 18-49, rating 18-49? 18-49 sarebbe la fascia di età, sarebbe la fascia di età compresa tra i 18 anni e i 49 anni ed è quella preferita dai pubblicitari, quindi le persone che hanno dai 18 ai 49 anni vengono viste come potenziali compratori ed è un qualcosa che in fondo ha senso, anche qui in Italia, insomma, valutiamo lo share sul pubblico che viene definito young, sul pubblico che viene definito adulto. Negli Stati Uniti hanno questa idea per cui il rating nella fascia 18-49 sia un qualcosa di molto molto importante. ma adesso facciamo un esempio abbastanza pratico. Ad esempio, che ne so, Grey's Anatomy fa 10,20 milioni di telespettatori, fa 10 milioni e 200 mila telespettatori e un rating nella fascia 18-49 di 3.7. Che cosa vuol dire? Che di quei 10.2, quindi di 10 milioni e 200 mila persone, 3 milioni 700.000, quindi 3.700.000 hanno tra i 18 e i 49 anni. Quindi, che ne so, se il rating nella fascia di una determinata serie è alto per i 18-49, vuol dire che quella serie ha successo con il pubblico prediletto dai pubblicitari. Quindi non conta tanto il valore assoluto, ma conta molto l'ascolto che una serie fa nella fascia di pubblico dai 18 ai 49 anni. Ci sono tante serie che hanno valori assoluti veramente alti, prendo ad esempio le serie della CBS, NCIS, che però hanno magari rating più bassi di serie con valori assoluti più bassi, tipo Grey's Anatomy va più forte nei ratings 18-49 rispetto, che ne so, ai polizieschi. Spero che abbiate capito cosa intendo. Cioè, una serie può avere un ascolto totale alto, ma non funzionare particolarmente nella fascia 18-49. Infatti dicono che CBS, ad esempio, sia un network per un pubblico più adulto. Mentre abbiamo serie, magari prendo ad esempio sempre Grey's Anatomy o 911, che magari non fanno 15 milioni di telespettatori, ma hanno un forte rating nella fascia 18-49. Quindi fanno ottimi ascolti in quella fascia ed è una cosa molto importante per i network. Mi avete chiesto anche i tempi di produzione di un episodio di una serie TV. Anche questo è un argomento interessante. Oggi siamo molto tecnici, siamo molto scuola di serie TV. I tempi, come vi ho già detto in passato, variano perché scrivere una sceneggiatura, ad esempio, può richiedere una settimana, come un mese, come 2 giorni. Di solito gli autori delle serie TV hanno pronti degli episodi prima che inizino le riprese di una determinata stagione. In generale, comunque, le riprese di un singolo episodio di una serie TV durano una settimana, massimo 2 settimane. Se sono doppi episodi o episodi particolarmente difficili e complicati, mi viene da pensare a Game of Thrones, durano anche molto di più, ma in generale per una serie che va in onda sulla broadcast television i tempi sono quelli, quindi una settimana, 2 settimane di riprese per le serie TV. Però per produrre un episodio nella sua interezza, dallo script alla post-produzione, ci vuole ovviamente molto di più. In totale sarà sicuramente un mesetto di lavoro, ma dovete contare che la post-produzione e la scrittura degli script è su più episodi, quindi non è che fanno solo un episodio al mese. Scrivono più episodi al mese, fanno la post-produzione di più episodi al mese, mentre le riprese vanno da 1 a 2 settimane, tranne rari casi e complicazioni, insomma, serie che richiedono molto più tempo, come Game of Thrones. Dopo questo viaggio nel lato tecnico delle serie TV, sicuramente ci ritorneremo perché è un argomento che mi sta a cuore, lo sapete bene, e possiamo continuare a parlare del lato tecnico, ma comunque dal punto di vista di ciò che sta succedendo nel mondo in questo momento, perché tantissime serie TV si sono fermate, hanno fermato la loro produzione proprio a causa della pandemia da Covid-19 e insomma molte serie finiranno prima, le stagioni termineranno prima del previsto, quindi ho pensato in questo episodio del podcast di darvi un update su come siamo messi, insomma, da questo punto di vista. Sappiamo che Grey's Anatomy terminerà con l'episodio in onda proprio questa sera negli Stati Uniti. Non era il finale di stagione previsto, quindi molte serie chiuderanno con l'ultimo episodio che, insomma, la produzione è riuscita a girare, e quindi termineranno con episodi che non erano affatto intesi come finali di stagione. Grey's Anatomy termina stasera con un episodio che non era il season finale. Fortuna nella sfortuna vuole che questo episodio, dicono, sia ricco di colpi di scena e che quindi funziona perfettamente da season finale, ma appunto è stata una pura fortuna nella sfortuna. Secondo me anche tutte le serie della CW che sono attualmente ferme termineranno prima, quindi con degli episodi che non erano intesi come finali di stagione. Parlo di Riverdale, parlo di Charmed, Dynasty, Batwoman, quindi le serie della CW in pratica. Katie Keeney dovrebbe aver finito con la produzione, Roswell, New Mexico aveva terminato le riprese ma non ha terminato la post-produzione, quindi non solo le serie che non hanno terminato le riprese ma anche quelle che non hanno finito con la post-produzione, perché ci sono vari step nella creazione di un episodio, vi ricordo. Quindi secondo me tutte le serie della CW verranno abbastanza impattate da questa situazione e termineranno prima. Non so se poi, una volta finita la pandemia, torneranno a girare gli episodi mancanti della stagione, magari li manderanno in onda in estate, mi sembra abbastanza inverosimile, però magari succederà, come è successo per lo sciopero degli sceneggiatori della stagione 2007-2008, che gli episodi intesi, alcuni degli episodi intesi per questa stagione che non sono riusciti a girare, li accorperanno alla prossima stagione. Non lo so, è successo per One Tree Hill, ad esempio, mi viene in mente questa cosa. È successo anche con Lost, hanno aggiunto un episodio in più. Non so, stiamo navigando a vista. E per quanto riguarda Supernatural, doveva finire con questa stagione, invece sono fermi, si sono totalmente fermati con le riprese e hanno deciso di fermarsi anche con la messa in onda, nonostante alcuni episodi siano pronti, proprio perché c'è il grande finale da girare. E insomma, gli autori, i produttori dicevano che sicuramente lo gireranno, questo non è in dubbio, però non si sa quando andrà in onda, non si sa neanche quando potranno tornare sul set per terminare questa serie che comunque, voglio dire, è un cult, merita una fine degna. E sono in forze a questo punto anche tantissimi pilot, perché comunque era anche la pilot season e stavano girando un bel po' di cose per la prossima stagione, e anche varie serie HBO. Insomma, è una situazione abbastanza confusa e ben diversa dalla questione dello sciopero degli sceneggiatori per molte varianti. E qui si tratta di non poter girare gli episodi, non di uno sciopero. Quindi è veramente una situazione che raramente, se non mai, è capitata in precedenza. L'importante è comunque che i cast, le crew, tutti siano al sicuro. Posso dirvi che comunque tra le serie impattate, oltre quelle che ho già citato, c'è American Housewife, Empire, che forse non avrà un vero e proprio finale. Quindi, non so. Questa è veramente una cosa che dispiace da fan. The Resident è finito prima, Last Man Standing finirà prima. Inoltre, un sacco di serie che sono attualmente impegnate nelle riprese. Anche The Flash, che mi sono dimenticato di citare prima, probabilmente finirà prima e non riuscirà ad andare in onda con il finale di stagione che era inteso come finale di stagione. Quindi aspettiamoci questo: tante serie che termineranno con un episodio quest'anno, cioè in questa stagione, che non è inteso come finale di stagione. Quindi la stagione sembrerà particolarmente incompleta. Quando si tornerà a parlare di normalità, capiremo se gli episodi mancanti delle varie stagioni verranno accorpati ai prossimi episodi, dunque alle prossime stagioni. Sarà veramente complicato capire come continueremo a vivere il mondo delle serie TV. Un vero peccato, perché comunque, tralasciando tutto quello che ci sta succedendo, è una situazione assurda veramente per tutti. Quindi sì, lo so, pensare alle serie TV in questo momento può sembrare, non so, stupido da una parte, ma comunque parliamo anche di questo, parliamo soprattutto di questo nel podcast, quindi è giusto anche darvi un'idea di quello che potrebbe succedere dal lato serie TV. Comunque, adesso cambiamo un attimo tono, perché voglio consigliarvi quattro quattro serie, di una vi avevo già parlato in passato, sempre nel podcast, ma ve ne riparlo perché secondo me è sfuggita a parecchi e parlo di Everything is Gonna Be Okay di Freeform ed è di Josh Thomas da Please Like Me, che a me era piaciuta tantissimo come comedy australiana. Di cosa parla questa serie? Di Freeform, anche se, non so, un po' lontana dallo stile del network, se devo essere sincero. Quindi sì, ha un po' di contenuti teen, ma è comunque una serie molto adulta. Parla di Nicholas, un 25enne australiano, che a causa della scomparsa del padre, della morte del padre, è costretto a prendersi cura delle due sorellastre. Ed è una serie che scalda un po' il cuore perché è un po' una famiglia che non doveva essere una famiglia ma che diventa una famiglia a causa delle circostanze. È un po' una serie che ti fa sentire, non so, felice in questo tempo, in questi tempi burrascosi, oscuri, ci vuole, ci vuole. E inoltre è uno show tanto inclusivo, il personaggio principale è LGBT, parla anche di autismo, ci sono veramente personaggi di ogni genere c'è tanta inclusività e questo è importante nelle serie oggi. Quindi io vi consiglio di iniziarla perché è una serie veramente che scalda il cuore, è una serie molto molto carina. L'altro consiglio che volevo darvi, sicuramente alcuni di voi l'hanno già iniziata, ne ho parlato anche sui social, Little Fires Everywhere, con Reese Witherspoon e Kerry Washington. Parla di queste due donne molto diverse tra di loro, è veramente uno scontro tra regine, è basato sul romanzo che credo abbia avuto anche parecchio successo, vorrei recuperarlo e non so, a me sta piacendo tantissimo e gli episodi migliorano ogni settimana quindi è una serie che migliora di episodio in episodio. Poi, beh, la Witherspoon mi aveva convinto tantissimo in Big Little Lies. Qui c'è un po' di Big Little Lies, ma comunque è uno show che ha, insomma, un'anima tutta sua. La Washington è fantastica, se avete visto Scandal lo saprete. La storia è interessante. È un vero e proprio scontro di caratteri, scontro di realtà. Non so, a me sta veramente piacendo tanto, quindi iniziatela, poi mi farete sapere. Un'altra serie che vi consiglio ed è su Netflix è Unorthodox, sarebbe una miniserie basata sull'autobiografia di Deborah Feldman, e parla di questa ragazza, di questa giovane Etsy, che è un'ultra ortodossa che scappa dalla sua comunità a Brooklyn e giunge a Berlino ed è alla ricerca di un nuovo inizio. E, insomma, vediamo proprio il viaggio di questa giovane che cerca di liberarsi della sua vita precedente, di iniziare da capo. È una storia che parla di libertà, è una storia che parla di nuovi inizi, di questa ragazza che inizia a muovere i primi passi in un nuovo mondo. È una serie molto dura da vedere, quindi insomma la consiglio a chi vuole vedere qualcosa di profondo, di ben scritto, insomma non è una serie leggera, ecco. Quindi se siete pronti a questo tipo di storia ve la consiglio, anche perché è interessante dal punto di vista umano e tocca delle corde particolari, quindi sì, ve la consiglio. L'ultima serie che vi consiglio oggi è Motherland Fort Salem di Freeform. È una serie sulle streghe, è una serie molto girl power. Non aspettatevi Sabrina o Charmed, nel senso della serie streghe. ha per protagoniste delle donne che si allenano con la magia, in un mondo, insomma, dominato dalle donne. Negli Stati Uniti, la caccia alle streghe, la persecuzione delle streghe è terminata 300 anni prima a causa di un accordo. Ha una premessa molto interessante, è molto diversa dalle serie sulla magia che abbiamo visto in precedenza. Vediamo come si sviluppa, e so che è abbastanza nelle vostre corde, quindi ve l'ho consigliata. Io vi ringrazio per essere stati con me. Alla prossima!